nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Serviamo il Signore, come abbiamo cantato, anche con la gioia, mostrando nella fede la nostra fiducia in Lui e preparando con la confessione delle nostre colpe la via al Signore.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi, capitolo 2, dal versetto 1 al 4. Riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro radunarci con Lui, vi preghiamo, fratelli, di non lasciarvi troppo presto confondere la mente e allarmare, né da ispirazioni, né da discorsi, né da qualche lettera fatta passare come nostra, quasi che il giorno del Signore sia già presente. Nessuno vi inganni in alcun modo. Prima, infatti, verrà l'apostasia e si rivelerà l'uomo dell'iniquità, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra ogni essere chiamato e adorato come Dio, fino a insediarsi nel Tempio di Dio, pretendendo di essere Dio. Parola di Dio.
Ecco che il capitolo secondo di questa seconda lettera ai Tessalonicesi introduce forse il motivo principale per cui è stata scritta questa lettera, e probabilmente il motivo principale è perché, come vediamo, c'è da correggere o da reinterpretare una notizia o un'idea riguardo alla parusia. Quindi si dilunga su questo. Della parusia aveva già parlato nella prima lettera, noi non l'abbiamo meditata adesso, in particolare al capitolo quinto, mi pare, della prima lettera, in modo diverso. C'è un'altra preoccupazione, diciamo, c'è un'altra. Qui invece, appunto, vediamo insieme, tra l'altro, alcuni di questi versetti del testo di oggi, in particolare il versetto 4, ma anche i versetti che seguono, che vedremo, sono tra i più discussi e, diciamo, enigmatici delle lettere paoline, ammesso che la seconda, come molti ritengono effettivamente, nonostante lo spirito critico, storico, moderno, sia di Paolo, anche la seconda lettera, mentre alcuni pensano di no. Ma in ogni caso il punto dell'interpretazione di questi versetti è difficile. Ecco, comunque vediamo insieme quello che ciascuno ha ricavato.
Tanto per iniziare, appunto, perché questo capitolo veramente è molto difficile, allora io mi sono appoggiata alla lettura del mattutino di questa mattina, Isaia 14, che riporta passo passo proprio gli stessi riferimenti che abbiamo qui in questa lettera, sia di Daniele e sia di Ezechiele. Evidentemente si riferisce Isaia forse a Sennacherib, forse a Nabucodonosor, qui Daniele è a Antioco IV, Ezechiele al re di Tiro. Quindi, insomma, questi personaggi che si innalzano fino a definirsi Dio. Questa è già una pista che può aiutare all'interpretazione di questo, veramente, di questo segno terribile, di questo, intanto, dell'apostasia che poi può portare, condurre questo, la manifestazione di quest'uomo definito dell'iniquità, ecco, che in questi tratti terribili, figlio, colui che è avverso, che si oppone e si innalza. Cosa, io non è che ho concluso, comunque è già una pista che non è il diavolo, non è Satana, è un uomo, una persona, almeno dai passi paralleli, e sono appunto questi personaggi che volevano opporsi, e praticamente di Satana certo incarnano la malizia, incarnano il potere, incarnano il sopruso, quindi è un personaggio, ecco, io fin qui, oppure niente, questo personaggio appunto che poi porta all'apostasia, al rifiuto della vera religione, ecco, può indurre l'uomo ad sottomettersi a degli idoli, a dei miti, il mito del potere, il mito della gloria, il mito, ecco, l'uomo può veramente essere attratto anche da, e quindi l'apostasia potrebbe essere anche questa, cioè il rifiuto della vera religione e alzarsi e accogliere un altro tipo di religione che appunto potrebbe essere il potere, la gloria, il successo.
Da un lato questo insegnamento sembra simile a quello di Gesù nel discorso escatologico, per esempio, e secondo Matteo, che abbiamo letto da poco. Insomma, l'insegnamento primo è di non lasciarsi ingannare, come che il giorno del Signore fosse imminente, e poi dice che c'è un segno inequivocabile che deve accadere prima, anche se, come lo descrive Paolo, non sembra essere, anche se i termini si assomigliano. E, per esempio, nel discorso escatologico di Matteo si parla di questo scandalo, diciamo, però sembra essere un idolo nel luogo santo. Quando dunque vedrete l'abominio della desolazione di cui parlò il profeta Daniele stare nel luogo santo, chi legge comprenda, allora quelli che sono in Giudea fuggano ai monti. E qui sembra invece trattarsi di una persona, non di un idolo, ma di una persona. Però anche qui si dice fino a sedere nel tempio di Dio additando se stesso come Dio. Se non sbaglio, la seconda Tessalonicesi è datata prima della distruzione del Tempio di Gerusalemme.
Se l'ha scritta Paolo, sicuramente prima, sì. Perché è morto prima Paolo. Il problema è solo quello. Se l'ha scritta Paolo, possiamo mantenere questa idea?
Comunque non sembra
sicuramente
che...
Il Tempio c'è.
Comunque quello che sembra chiaro, anche forse può aiutare a leggere le invettive che abbiamo letto ieri e anche quelle che leggeremo domani, sembra che comunque l'atmosfera che regna in quei decenni è quella di aspettarsi che finalmente il regno di Dio venga instaurato con potenza. Quindi questa aspettativa, da un momento all'altro, che venga, che ritorni il figlio di Dio e distrugga gli empi e l'empietà. E quindi qui Paolo dice non è così imminente, perché prima comunque, come dire, il nemico deve emergere in tutta la sua inimicizia. Poi domani ci sarà una complicazione successiva con colui che lo impedisce o ciò che lo impedisce, la manifestazione, questo catechon che lo tiene, che fino ai giorni nostri viene interpretato, viene attribuito a varie figure.
Io non ho segnalato però da questo intervento vengo richiamato a una differenza di traduzione, mi pare, fra la CEI precedente e la CEI attuale, proprio nel punto del versetto 2, quasi che il giorno del Signore, la CEI precedente mi pare dicesse sia imminente,
sì.
La CEI attuale dice sia già presente. Questa è una discussione fondamentale, è uno dei problemi del testo, come si debba intendere enestiken in greco in questo caso. La nuova versione non intende più sia imminente, perché imminente è. Nella prima lettera dice che viene come un ladro, e l'impressione non si dice che è imminente, indubbiamente, si dice che non si può prevedere, però l'impressione è anche che da un momento all'altro possa comparire. E qui invece, se si sta alla nuova traduzione, la tesi o la notizia che Paolo vuole correggere è che il giorno del Signore, che quasi sicuramente, anzi direi sicuramente, corrisponde alla parusia, sia già arrivato, sia già presente. Quindi c'è questo appunto, questa discussione.
L'apostasia, sì, potrebbe sembrare a prima vista una parola come tutte le altre, un valore, una conoscenza, una spiegazione, e invece un qualche cosa che va nel profondo dell'essere umano, dell'uomo, del fedele, del cristiano, il quale, diciamo, rifiutando, oltre che di proseguire, anche di mantenere quello che è il suo contatto con la fede, con la religione, si ritrae, potizimi, in greco è veramente tirarsi indietro. Il ritrarsi dalla fede può, diciamo, parte dall'individuo, poi da individui, poi da regioni, da continenti, e a questo punto comincia a essere preoccupante, e in questo modo si rivela l'apostasia generale, insomma, ecco, questo ritrarsi, e dà naturalmente anche un valore religioso, tant'è che San Paolo, anche San Paolo negli Atti, capitolo 5, 37, versetti 5, 37 e al 21, capitolo 21, 21, ci dà, diciamo, un'idea di quello che può essere la vera apostasia, anche naturalmente, che si trovava anche nell'Antico Testamento, insomma, nell'antico popolo di Israele. E quindi naturalmente ciò che l'individuo deve fare è guardarsi bene dal cominciare a spogliarsi della fede, degli argomenti che naturalmente lo mantengono in contatto con la parola, con Cristo, perché cominciando a distaccarsi da questi, poi naturalmente si scivola naturalmente nel rischio, appunto, del ritrarsi, dell'apostasia.
Ma è molto difficile, anche perché appunto ci sono delle cose che non si capiscono, e quindi anch'io, guardando un po' anche i discorsi del Vangelo, i discorsi escatologici, insomma, del Vangelo, mi sono mossa in un modo forse molto più generale, e cioè notando come qui, come là, cioè da una parte si vuole frenare sia la, come dice qua, la confusione, cioè non lasciarsi ingannare, ecco l'inganno, ma anche il timore. No, perché anche qua dice di non state attenti di non lasciarvi turbare, e anche in quei discorsi Gesù continuamente dice non temete, non temete. E d'altra parte in altri testi e anche nei discorsi è molto sottolineato che è il momento della grande liberazione. Luca ad esempio, no, dice alzatevi, levate il capo, la vostra redenzione vicina. E allora, insomma, un pochino, appunto, perché questi testi sono così stringenti, anche così opprimenti, ecco. E dall'altra parte, invece, la venuta del Signore in altri testi è presentato come una grande liberazione. E allora io in un certo momento non sono più riuscita a tenere insieme le cose, ecco. E mi è venuto in mente come liberazione, l'ultima pagina dell'Apocalisse, quando dice che lo spirito e la sposa dicono vieni. E allora forse bisogna entrare in quel contesto lì, ecco, di questo, perché cioè umanamente è troppo angosciante, insomma, cioè una cosa. E invece forse proprio solo nello spirito si può dire vieni Signore Gesù e desiderare davvero che finalmente tutto sia ricapitolato in Lui e ci sia Lui, ecco, è solo Lui.
Sono testi molto diversi, sembra a me, uno dall'altro. Tutti quelli che abbiamo citato possono avere però qualcosa in comune. Per esempio, i discorsi che chiamiamo apocalittici di Gesù forse hanno soprattutto in comune il fatto che utilizzano il libro di Daniele. Però il testo che per esempio ha letto e ha citato Sara prima, l'impressione molto chiara, se non vado errato, è che la sconsacrazione di cui si parla nel Tempio, che è un po' diverso da qui, riguarda la fine di Gerusalemme, del Tempio, non riguarda la parusia. Là il testo di Daniele che viene richiamato, che sostanzialmente è una sconsacrazione, che è un po' in termini un po' diversi da qui, però sembra riguardare quando vedrete l'abominazione o che sta nel luogo dove non deve stare, allora fuggano dalla Giudea. Sembra che il contesto non sia quello della parusia, ma sia quello del... Quindi sono testi che hanno in comune forse alcuni di questi testi, alcune fonti. Il problema è che le fonti vengono utilizzate diversamente e quindi anche qui starei alla nuova traduzione della CEI, ecco, probabilmente, molto probabilmente hanno ragione a fare questa correzione. Qui si tratta, cosa poi questa voglia dire, cioè come l'idea che il giorno del Signore è già venuto provochi paura e turbamento, questo va spiegato, non è facile da spiegare, non è molto difficile da spiegare, però se teniamo questo, ecco, Paolo allora, è un po' più logica la cosa, corregge l'idea che sia già presente con una prova inconfutabile. Cioè, prima che venga la parusia si deve manifestare l'avversario, l'uomo dell'illegalità, ecco, colui che eccetera. E qui la nota della Bibbia di Gerusalemme mi sembra opportuna. Io rinvierei a questa nota, in questo caso, chi ha la Bibbia di Gerusalemme al versetto 4 vede che c'è una nota e a un certo punto dice l'avversario di Dio, descritto qui in termini che si ispirano a Daniele 11:36. Là si tratta di Antioco Epifane, e ecco, viene descritto così. Effettivamente quello è il testo da andare a leggere, fondamentale, cioè Daniele 11, vedete che Daniele è molto presente, insomma, Daniele 11, 36 e 37, ci sono espressioni che sono evocate qui in modo proprio molto chiaro. Ora, là in Daniele si parla di questo re che si mette sopra tutto ciò che è religioso, eccetera, eccetera. Qui addirittura in Paolo, qui non abbiamo testimonianze storiche di questo genere, si mette nel Tempio lui, ecco, e si proclama Dio. Anzitutto, a quanto sembra, il Tempio qui è il Tempio di Gerusalemme, perché sono state date naturalmente centinaia di interpretazioni per riuscire a cavarsela con un testo così, ma a quel che ho visto, quasi sicuramente qui si tratta di una cosa molto precisa. Il Tempio è il Tempio di Gerusalemme, quello terrestre, Ecco, non è un tempio figurato, non è una metafora. Ecco, qui si prevede, poi come avete già accennato, ciò di cui si parla qui è una persona umana, è un uomo, è un personaggio, non è un'idea e non è qualche cosa, non è il Satana, lo dice anche dopo Paolo, poco più avanti, dice che la sua manifestazione di questo tale è nel potere di Satana e farà miracoli. Sono due, c'è Satana dietro che già agisce nel mistero, Satana agisce nel mistero, nel segreto già fin da ora, ma a un certo punto questo qui si manifesterà con i poteri che gli dà il Satana. Ecco, lo dice subito dopo, quindi c'è questo problema, insomma, questo, quindi questa è, poi vedremo versetti 5, 6, 7, 8 che ci sono ulteriori. Paolo insiste dicendo che ha già spiegato questo quando era con loro, vi ricordate? Dice che io vi ho già spiegato questo e dice che aggiunge un termine, un elemento che è forse quello più discusso tutto il Nuovo Testamento, e cioè che c'è qualcuno che lo trattiene adesso, cioè c'è qualcuno che trattiene qualche cosa o qualcuno che trattiene la manifestazione dell'empio, questo personaggio. Quando questo qualcuno si toglierà di mezzo, cioè quando passerà, si ritirerà, allora perché lo trattiene? Perché deve manifestarsi a suo tempo, dice, quando Dio vuole, non prima. Anche qui si discute infinitamente, avremo anche domani, ma la spiegazione migliore, quel che ho visto io, è quella di tornare a Daniele. Paolo sta ragionando su Daniele, e quindi tutte le ipotesi fatte sono tutte peregrine, l'impero romano trattiene, sono tutte cose, sì, ciascuno può aggiungere quel che vuole. Paolo sta su Daniele e molto probabilmente, e adesso non voglio insistere qui, è andando avanti qualche versetto, al capitolo 12, versetto 1, dove si parla di Michele. Però il testo che abbiamo dice che Michele sorgerà, mentre il testo della 70 dice che Michele passerà, parelessete, se ne andrà. Interessante. Paolo legge questo: finché c'è Michele che protegge Israele, qui non si nomina neanche Israele, ma là è così, allora non può manifestarsi la grande angoscia, eccetera. Quando Michele passerà, si ritirerà, non proteggerà più, perché Dio vuole così, allora sarà il momento in cui è il tempo di angoscia, eccetera, come dice la seconda parte del versetto 1, capitolo 12 di Daniele, versetto 1, seconda parte, dice un tempo di angoscia, e che quando Michele si ritirerà, allora avverrà quello. E quindi si manifesterà questo tempo di angoscia che Paolo collega qui, ecco, alla manifestazione dell'empio, in modo che poi la parusia del Signore lo distrugge, lo uccide. Allora il problema più difficile per me, almeno, di questi testi non è l'interpretazione del testo, che rimane molto problematica, ma è come noi possiamo prendere testi come genere. Perché? Cosa avviene qui? Perché avviene? Perché Paolo ci credeva di sicuro, ma cosa fa qui? Non lo inventa lui quasi sicuramente, lo trasmette. Qui si legge il testo di Daniele, Daniele 11, 36, 37, Daniele 12, non in riferimento ad Antioche Epifane. E non è certamente solo il Nuovo Testamento che fa così, sono altri, ma in riferimento al futuro, perché sono testi che riguardano il futuro a un certo punto. Quindi non è tanto Antioco, non interessa più, non è Antioco, è il futuro, in cui si manifesterà un re, un personaggio empio talmente, eccetera. E allora se uno va a leggere Daniele 11 e 12, In realtà bisognerebbe partire, sono i tre capitoli, capitolo 10, 11 e 12, ma insomma quelli sono i versetti, in senso escatologico, come una lettura già tradizionale, capisce che lì c'è una successione di eventi. Allora, e questo mi sembra come spiegazione del testo quella più vicina a quello che poteva, che può spiegare il testo di Paolo. Paolo difatti insiste adesso e dopo sul fatto che c'è una successione chiara. Quindi finché non si manifesta l'empio che si proclama Dio, non c'è la parusia. State tranquilli, non è ancora venuta. Ecco, perché prima deve succedere questo. Perché non succede adesso? Perché c'è, come sapete molto bene, c'è chi in questo momento impedisce questa cosa. Quando però questo sarà il momento, quello che impedisce si toglierà da parte e allora si manifesterà e allora ci sarà la parusia. Questo per Paolo è tutto molto chiaro perché legge e trova in Daniele la successione. E noi dobbiamo crederci a questo, dobbiamo credere che ci sarà un uomo, un personaggio che va. Questo è un problema, per me è il più difficile. Questo è il vero problema, secondo me, dell'interpretazione. E non dobbiamo nascondercelo, alla fine il problema più difficile è questo, ecco, come dobbiamo prendere questi testi. Ecco, quindi, e ripeto, non è detto che corrispondano in modo perfetto gli uni con gli altri, eh? Ci sono delle corrispondenze. Ecco, finisco perché ho tirato troppo lunga. Se andiamo a Giovanni, la prima lettera, Giovanni dice: voi sapete che deve venire l'anticristo, un'altra parola, ma può corrispondere. Voi sapete che è l'ultima ora, dice, voi sapete che deve venire l'anticristo e ci sono molti anticristi nel mondo. Cosa vuol dire? Vuol dire che non verrà l'anticristo, deve interpretarsi diversamente? O vuol dire che l'anticristo verrà, come lo sappiamo? Però fin da adesso possiamo dire che ce ne sono molti. Quindi siamo già nell'ultima ora, è difficile da capire cosa dobbiamo credere. Ecco, questo per me rimane il punto difficile.